Passiamo adesso la parola al professor Carcaterra, presidente di Sapienza e Innovazione. Andiamo adesso a un altro attore dell'ecosistema dell'innovazione, al mondo, diciamo, del tentativo da parte delle università, in questo caso la Sapienza, di valorizzare i risultati delle sue ricerche. Ringraziamo il professor Carcaterra del suo intervento. Non so se ha già la presentazione caricata, professore.
No, non ho una presentazione, quindi parlerò anch'io
Perfetto.
a braccio. Allora, intanto volevo ringraziare quindi il collega Rossi per questo invito, è gradito, molto gradito, e richiamerei quindi l'attenzione su alcuni elementi che in realtà ci portano in gioco, quindi sia come Sapienza, ma in realtà anche come docenti che da una parte quindi hanno il problema di impiegare quindi la ricerca per produrre quindi un'innovazione di carattere tecnologica di prodotto, ma dall'altra parte quindi come universitari abbiamo anche un altro compito nel settore dell'innovazione che è quello di formare innovatori. E la formazione degli innovatori è qualcosa di abbastanza diverso rispetto quindi al compito standard di formare ingegneri, filosofi, giuristi che normalmente l'università ha. E a questo proposito direi che ci dibattiamo sostanzialmente tra due paradigmi che sono abbastanza diversi e competitivi e che hanno entrambi quindi un valore anche storico e che tutto sommato vale la pena di analizzare piuttosto rapidamente. Allora, uno dei paradigmi, diciamo, al quale si ispira buona parte quindi dell'attività di innovazione che tutt'oggi viene sviluppata sia in ambito universitario che in ambito industriale, è essenzialmente quindi legata agli sviluppi che ci sono stati quindi alla fine dell'Ottocento, e cioè quindi con una capacità quindi degli inventori industriali. Nomi quindi tra i più altisonanti sicuramente quelli di Edison o dello stesso Marconi, che sostanzialmente sistematizzano un certo modo quindi di inventare. E cioè quindi si passa da un'invenzione che sostanzialmente è di tipo artigianale ad un'invenzione che invece è strutturata e irreggimentata. Cioè vale a dire quindi si sviluppano quindi i primi grandi centri di ricerca industriali, sicuramente quello di Menlo Park per quanto riguarda Edison, e lo stesso quindi sistema che mette su Marconi è un sistema estremamente strutturato da questo punto di vista. La strutturazione quindi del sistema della ricerca industriale, e cioè quindi di un sistema che affronti sistematicamente quindi il processo inventivo, è certamente uno degli strumenti più potenti che sono stati messi. È un processo che produce quindi un esponenziale aumento di opportunità inventive e infatti se seguite quindi il processo di incremento del numero dei brevetti negli ultimi 50 anni, vedete quindi che è un processo essenzialmente di carattere esponenziale. Questo meccanismo in particolare di combinazione vede quindi nell'ingresso delle tecnologie elettroniche che sono particolarmente flessibili ed inclini a questo tipo di commistione di conoscenze un elemento sicuramente accelerante e lo stesso quindi accade per tutta la parte che ha a che fare in generale con ciò che oggi chiamiamo ICT. Questo tipo di meccanismo è quello che apre poi di fatto una crisi nel sistema di irreggimentazione, quindi del processo inventivo. Perché, diciamo, pianificare quindi, le invenzioni sulla base di un meccanismo di questo genere diventa estremamente complesso, estremamente difficile, e quindi, diciamo, cominciano a sfuggire quindi, alle grosse multinazionali opportunità di invenzione, opportunità quindi di creazione di nuove idee, proprio diciamo per questa combinazione. E si apre quindi in questo scenario una finestra di opportunità anche per il singolo pensatore. In questo senso, ritornando un po' a quello che accadeva quindi alla fine dell'Ottocento, dove il singolo inventore quindi riusciva a essere ancora protagonista. Quindi c'è qualcosa che esce fuori sostanzialmente dalle maglie della pianificazione della grande industria e che apre un po' anche lo spazio a quelle che oggi potremmo chiamare le start-up e le spin-off. Quello che accade nella sostanza è però che non appena quindi si forma, diciamo, questa nuova invenzione, questa nuova idea, ritorna a essere prezioso il meccanismo che invece è tipico quindi dell'azienda organizzata, cioè quindi quello di sviluppare in maniera sistematica quindi un'idea che è stata generata seppur in condizioni, diciamo così, di serendipità. Il meccanismo quindi cambia radicalmente e diciamo a tutt'oggi i meccanismi quindi con i quali noi fronteggiamo quindi il processo inventivo si dibatte esattamente tra questi due poli, cioè quindi tra un'organizzazione quindi sistematica del processo quindi di ricerca e di invenzione e quello che invece lascia spazio quindi alla casualità. Da questo punto di vista devo dire quindi che alcuni dei progetti quindi che sono stati di maggior successo che abbiamo quindi messo a punto in questi ultimi anni tendevano quindi a mettere insieme questi due fattori. Allora, uno elemento che sicuramente è da prendere quindi come sistematico è proprio quello di incrementare questo contatto in qualche modo casuale tra le informazioni e le conoscenze quindi che vengono dal mondo industriale e quelle che vengono dal mondo di ricerca. Questo però diciamo è un processo che non avviene così naturalmente soltanto sulla base quindi di meccanismi diciamo di trasmissione scritta delle informazioni, ma i progetti quindi interessanti che abbiamo sviluppato in questo senso sono quelli legati a mettere quindi in uno stesso ambiente ricercatori dell'università e ricercatori industriali intorno quindi ad un progetto i cui contorni non siano stati quindi così rigidamente definiti. Sembrerebbe strano, ma abbiamo trovato quindi aziende che fossero disponibili a questo tipo di esperimenti e in realtà sono stati prodotti quindi innovazioni importanti quindi dal punto di vista del prodotto. E in quest'ottica, cioè quindi di promuovere questo processo di scambio quindi di informazioni, un progetto che stiamo mettendo quindi a punto proprio in questi giorni e che dovrebbe partire quindi tra qualche mese ha a che fare proprio con l'alta formazione della quale quindi ha parlato prima il collega Tronci e in particolare proprio il dottorato di ricerca. Allora, l'idea che in qualche modo stiamo mettendo a punto è che un dottorato di ricerca possa essere di grande interesse quindi per le aziende, ma non soltanto quindi nell'ottica di risolvere quindi un problema specifico quindi che l'azienda ha, ma proprio per portare quindi all'interno dell'azienda questo meccanismo quindi di produzione di innovazione che si basa quindi più sul paradigma quindi della casuale confluenza quindi di idee diverse quindi sul progetto quindi che si sta sviluppando che non sulla irregimentazione quindi sistematica che verrà di solito in un secondo momento. Cosa ulteriormente interessante è che i dottorati quindi che stiamo combinando insieme non sono soltanto dottorati di carattere tecnico e scientifico, ma coinvolgono quindi anche dei dottorati che hanno invece una matrice di carattere quindi sociale e umanistica, perché in molti casi esistono quindi problemi che devono essere quindi affrontati in maniera sostanzialmente complessiva. Faccio quindi un esempio importante in questo senso. I sistemi, ad esempio, di guida autonoma, sui quali quindi stiamo lavorando, sono sistemi ovviamente alta tecnologia, ma in cui esiste un collo di bottiglia che è rappresentato proprio dalla introduzione quindi di dispositivi di questo genere all'interno quindi di un sistema giuridico che è fatto quindi di regole e che deve poi produrre quindi responsabilità nel caso in cui il sistema non funzioni. Rappresenta quindi un collo di bottiglia perché dal punto di vista di chi deve produrre quel sistema le implicazioni di carattere giuridico sono molto importanti. Allora, in questo senso la comunità che si metterà insieme all'interno di questo progetto che si chiama PhD Innovation Lab sarà quello di mettere insieme dottori quindi che arrivano da diverse parti dell'università che vengono quindi fatti coesistere in uno stesso spazio, quindi che condivideranno quindi con ricercatori del sistema industriale per affrontare quindi alcune tematiche che sono in qualche modo definite in maniera abbastanza generale, ma con contorni quindi che sono disponibili quindi ad una certa elasticità, in maniera tale quindi da produrre quel meccanismo quindi innovativo che in realtà è uno degli elementi che spingono quindi fortemente il sistema diciamo più moderno e attuale dell'innovazione. Con questo diciamo concluderei, e cioè quindi con l'idea che in realtà si tratta di un equilibrio abbastanza complesso tra ciò quindi che è la sistematizzazione quindi del processo industriale ed inventivo da una parte, ma lasciando libero quindi quello che è il meccanismo essenziale che oggi determina l'innovazione, che è quello praticamente combinatorio, in parte legato quindi alla casualità, ed è esattamente quindi quello dove sostanzialmente c'è spazio quindi per la fantasia dei ricercatori. Grazie.